Il fatto, Luca, è questo qua, che quando uno fa una diretta, io lo vedo ogni giorno, praticamente hai le situazioni più incredibili dove hai degli ospiti che stai mezz'ora per cercare di collegarti e non succede niente. E poi dici, no, adesso funziona, ma cosa hai cambiato? Niente. Ah,
Niente.
ma spiegamelo scientificamente perché non è
Ma
una scienza esatta lo streaming.
no, e l'informatica, cioè, la battuta è si spegne e si riaccende. Non so dire altro. E tra l'altro, fisici e tecnologia spesso sono due mondi opposti. Cioè, noi sappiamo in teoria come funzionano le cose, ma non le sappiamo far funzionare. Al contrario degli ingegneri, che si dice, i fisici dicono, sanno far funzionare le cose, ma non sanno perché. Quindi questa è la diatriba fra i fisici e gli ingegneri.
Devo dire che l'altro giorno ero con Joe Navarro, che è questo mega esperto di linguaggio del corpo, FBI agent per 25 anni, così, e siamo stati, ti giuro, 20 minuti. Poi con gli ospiti stranieri è sempre imbarazzante, perché l'ospite straniero tipicamente non mi conosce e quindi pensa subito, guarda che coglione questo italiano. Cioè, almeno io penso che lui pensi così, ok? E quindi è molto imbarazzante. E però gli dicevo, guarda, c'era proprio un rumore bzz, così 20 minuti siamo stati e poi ad un certo punto è sparito e ho detto ah grande cosa hai fatto? Ho detto ah, niente e quindi ha pensato
Niente.
questo è proprio un coglione. Hai capito?
Esatto.
Senti Luca, ma io pensavo veramente di starti antipatico perché ti ho mandato un messaggio non mi ricordo
Sì.
quando, mesi fa.
Tipo aprile, 7 aprile, una cosa così.
Tu avevi fatto un post sul 5G che era bellissimo, non mi ricordo che cosa dicessi, però era il momento in cui i complottari del 5G esplodevano e io ero esaurito perché immaginati ogni giorno tutti i monti, ma perché venduto del sistema, non parli del 5G che fa venire le emorroidi, tutto così. E non ce la facevo più e a un certo punto ho visto il tuo post, ho detto, ah, signore, ho trovato uno che dice le cose bene, chiare. E allora te l'ho scritto dicendo, grande, grande, fai chiacchieriamo e tu non mi hai cagato.
No, ma non è stato voluto. Allora, io sono a social sui social, cioè ho questo problema che è brutto da dire a un imprenditore digitale, ma io sono sui social come una persona normale, no, non ci lavoro davvero e quindi tutti i messaggi che finiscono in richieste di messaggi, io no, non li guardo, ma non per cattiveria, perché mi dimentico che esiste quella parte. Quindi, siccome mi arrivano comunque dei direct, nella mia testa quelli sono la gente che mi scrive. Poi c'è la richiesta di messaggi e tipo pochi giorni fa ci sono entrato per caso e ha iniziato a mostrarmi cose vecchie di settimane, tra cui messaggio di Marco Montemagno vecchio di 32 settimane. Ah, però, bene. Quindi, ho fatto ghosting ma senza volerlo, cioè sono un imbecille io.
Perché vedi, io rispetto diciamo, a chi lavora nel mondo della scienza, adesso non so se sia la definizione giusta, però ho sempre la percezione come ce l'ho per gli ospiti stranieri quando ci sono problemi guidi. Cioè, penso sempre, però alla fine gli starò sui coglioni perché, diciamo, io rappresento l'area magari più business, non lo so, e quindi penso subito, ah no, hai visto, era proprio così,
Vedi,
non mi ha
invece
risposto.
no, è che hai un imbecille davanti. Infatti, mia moglie mi ha cazziato tantissimo per questa cosa. Ma potrai non rispondere per settimane e mesi? Vabbè, capita.
Senti, ma quella maglietta lì di
Sì.
ET mi ricorda lo spot di Rovazzi della console video di videogame che ha fatto di recente.
Sì, no, io ho solo magliette nerd, cioè non ho questo problema. Insomma, il mio look outfit è sempre fatto da magliette brutte, ma nerd, ecco, mettiamola così.
Bella, mi piace molto. Senti, c'è una domanda al volo, Antonio Totaro. Io mi domando perché tutti e due non siete andati a TEDx?
Io ci sono stato. Per puro caso, TEDx Varese, a parlare delle ricerche più pazze del mondo, gli Nobel. Quindi dovrebbe esserci, tra l'altro, credo, il video su YouTube. Quindi ci sono stato. Hanno fatto questo errore di invitarmi una volta, insomma.
Io invece ho sempre deciso di non andare mai a un TEDx. Mai, non ho sempre rinunciato a qualunque invito perché ho sempre pensato o mi invitano al TED quello vero, se no io al
O
TEDx non
quello
ci vado. Sì.
TEDx non ci va.
Quindi in sostanza ho deciso di non andare mai a un TED.
Sei in attesa eterna, insomma.
Cioè, sto aspettando che Chris Anderson mi chiami. Conto per i miei 80, capito? Un premio alla carriera.
Alla carriera,
ecco.
Esatto.
Senti un po', ma... E quindi stai andando forte, ecco. Ho avuto un sacco di feedback positivi sulla tua attività divulgativa. Se, per chi non ti conoscesse della mia community, okay. Cinicamente business, che cosa fai tu ad oggi?
Allora, io sono un astrofisico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, però faccio divulgazione, quindi spettacoli, perché non sono veramente conferenze. Io non so stare serio in una conferenza, non lo so fare, quindi spettacoli divulgativi dalla fisica dei film come Interstellar fino a le ricerche più pazze appunto del mondo, degli Ig Nobel. Poi mi è capitato di scrivere libri, ho la grandissima fortuna e il privilegio di partecipare a Super Quark Più, che è questa versione online con Piero Angela e 5 giovani divulgatori, mi hanno definito giovane e quindi mi hanno piazzato lì e insomma faccio divulgazione poi anche sui social, però ecco, da utente che non sa usarli, però ci provo insomma, quindi poi ho la logorrea che aiuta, la faccia da schiaffi e...
Ascoltami, ho varie domande che sono classici tormentoni che ho già visto uscire in chat e adesso te le sparo, però parto da questa. Ho parlato con Rovelli venerdì,
sì.
e gli ho detto: senti, ma secondo te viviamo in un universo simulato, sì o no? Perché Elon dice: ma è possibile che siamo in un universo simulato? Ma il Matrix che in me vuole credere ogni volta che vedo un gatto nero che è già un déjà vu.
Che è un déjà vu certo.
E per cui l'altro giorno, per dire, ho chiaramente pensato, vedendo un gatto, ho detto: vedi, è la prova definitiva. Diciamo, qual è la tua opinione? Rovelli mi ha detto, come dire, dai, non dire cazzo, basta, smetti.
Allora, io spero di no, mettiamola così, nel senso che mi spiacerebbe, perché in realtà mi piace molto l'idea che non in una simulazione, cioè senza seguire delle regole, noi abbiamo un universo tanto affascinante, cioè il fatto che l'universo caoticamente sia arrivato a produrre delle strutture strepitose come le galassie o gli ammassi di galassia, a me da astrofisico affascina molto, quindi l'idea che poi sia una simulazione in cui qualcuno ha messo lì le regoline e ha creato tutto, mi darebbe un po' fastidio e quindi preferisco capire perché da tutte le possibili combinazioni che ci potevano essere è arrivata proprio questa, lo preferirei, quindi spero in fondo di no.
Pensa se uno ad un certo punto un giorno arriva con una sonda e c'è scritto Epic Games da qualche parte, capito? Erano loro.
Lì la disperazione, però io spero di non vederlo quantomeno, di morire prima di che arrivi,
esatto,
la sonda.
Ma quindi Interstellar, quando Matthew McConaughey fa tipo la marcia indietro, fa la superaccelerazione, esce dal buco nero e sbuca fuori, cioè... È abbastanza improbabile dal mio punto di vista, però magari tu mi dici di no.
Allora, in realtà Interstellar ha una cosa bellissima, che tra gli sceneggiatori c'è Kip Thorne, premio Nobel per la fisica del 2017, quindi uno che la fisica la conosce abbastanza bene, e quindi ci sono delle cose molto spinte, anche speculazioni, ma che non sono state provate come false, quindi lui ha detto, se sono ancora teorie valide, fra virgolette, le posso mettere dentro, e poi ci sono delle licenze poetiche, per quanto ne sappiamo noi, non si può uscire da un buco nero. Però poi finiva la storia e quindi non sapevano come farla andare avanti, lì si è presi la licenza poetica. Però per dire, il buco nero che si vede in Interstellar è stata all'epoca la simulazione più realistica mai fatta di un buco nero, e l'hanno fatta perché di solito lì hanno usato tutti i supercomputer della Double Negative, che era l'azienda che faceva gli effetti speciali, investendo milioni e milioni di dollari. Di solito un istituto di ricerca non ha queste possibilità e quindi nessuno aveva mai fatto un buco nero simulato così bene, tant'è vero che quel buco nero è in un articolo scientifico, cioè è stato pubblicato un articolo scientifico che ha detto: guardate com'è il disco di accrescimento, cioè la materia che sta cadendo dentro un buco nero, che forma ha. E quando noi poi abbiamo fatto la foto del buco nero nel 2019, l'anno scorso, abbiamo visto che quella simulazione era sensata. Quindi, Interstellar ha tantissima fisica bella dietro, tanta relatività generale, e di solito è un buon modo per accompagnare un po' il pubblico alla scoperta di argomenti difficili, perché di solito se io dico facciamo 2 ore di relatività generale, ovviamente non viene nessuno. Se dico facciamo 2 ore di fisica di Interstellar, la gente viene, e quindi certo, è un ottimo modo per fare engagement, diciamo.
Sono poi tutti sempre bellissimi gli attori, cioè quando, non so, Sandra Bullock, George Clooney, certo, che camminano nello spazio e sì, sono sempre, adesso mi muovo
al
di qua,
contrario dei fisici, per dire, è un mondo di fantasia.
Ma invece The Martian con Matt Damon, cosa me, allora, come me lo commenti?
The Martian è carino perché molte cose sono plausibili, non dico realistiche, ma plausibili, tranne, ed è terrificante, quando lui si buca il guanto alla fine e fa tipo Iron Man per andare sull'altra navetta, lì è un ottimo modo per morire malissimo. Come tecnicamente anche coltivare le patate con le proprie feci è un pessimo modo per morire, nel senso che rischi l'infezione da Escherichia coli, di batteri fecali. Però a parte questa cosa, quando lui si buca il guanto è del tutto inutile. Uno, perché non riusciresti mai a governare il tuo movimento, come poi fa anche Sandra Bullock appunto in Gravity con l'estintore. Quella cosa non si può fare. Ma poi perché se nello spazio tu e una navetta state viaggiando assieme, se tu ti dai una spinta stai guadagnando velocità relativa all'altra navetta, quindi non serviva fare questa cosa, bastava mettersi, darsi una spinta, ci avrebbe messo un po' di più ma sarebbe comunque arrivato senza fare questa cosa del bucarsi la tuta pressurizzata, che è una stupidaggine, cioè, voglio dire, perché...
Però che figata avere il fare il gesto così,
bellissimo, bellissimo. Però diciamo che è meglio essere un po' meno fighi ma sopravvivere nella mia testa. Lui invece ha deciso muoio epicamente, ecco.
Ma quando Elon dice che mi piace chiederti qualunque cazzata viene in testa, è bellissimo. Cioè...
La cosa interessante è che rispondo.
Esatto, e rispondi come se fosse una domanda che avesse senso. Ma quando Elon dice che si va su Marte, tutti su Marte, parlavo con la Simonetta di Pippo. Non mi ricordo mai in quale agenzia spaziale lei. Comunque, penso quella europea, non lo so. Comunque. E lei diceva, no, Marte, guarda, prima o poi, insomma, ci serve, cioè è un fatto di tecnologia, così, però insomma era fiduciosa, ecco, io mi aspettavo mi dicesse, ma no, è la solita sbombazzata di Elon, e invece no. Tu come la vedi questa esplorazione?
Allora,
marziano.
Partiamo dal punto di vista che io sono pessimista per definizione, cioè nel senso preferisco avere belle sorprese piuttosto che illudermi e poi, però io sono convinto che ci arriveremo. Quando Elon dice entro il 2030 se lo sta sognando, cioè non ci credo neanche morto, 2040 potrebbe essere realistico. Poi c'è chi dice 34-35 perché c'è una buona finestra di lancio, quindi Marte e la Terra saranno abbastanza vicini fra loro. Però ecco, diciamo entro il 2040 io sono abbastanza fiducioso. Però al momento, oltre che la tecnologia, c'è anche un altro problema. Abbiamo dei problemi teorici, cioè come affrontare le problematiche vere e proprie. Cioè c'è una dose di radiazioni sulla superficie marziana che in 3 giorni mi fa prendere tutte le radiazioni che io prendo sulla Terra in un anno. Quindi come mi difendo da quelle radiazioni che potrebbero portare a
tumori? La so, perché Elon ha detto che lancia il nucleare, una bomba atomica.
Ah sì, è tutto... meraviglioso. No. Cioè, no. È sempre una grande idea usare delle bombe atomiche a caso, però no, eviterei. quindi no, quello non si può fare. Diciamo che le soluzioni sono o vado sottoterra, però a quel punto perdo la luce naturale che già è poca, quindi come produco energia? Già coi pannelli solari è difficile farlo su Marte perché mi servono interi campi da calcio di pannelli solari, perché sono molto più distante dal Sole rispetto alla Terra. Se poi vado sottoterra mi serve ancora più elettricità anche per la coltivazione, quindi poi si vive claustrofobici, psicologicamente gli astronauti non starebbero benissimo. Quindi ecco, diciamo che il problema radiazioni c'è e non è solo tecnologico, bisogna anche capire teoricamente come affrontarlo. Però ciò detto, io credo che entro il 2040 ce la faremo, spero, insomma, dita incrociata.
Ah, ok. A proposito di radiazioni, si è un po' smontata, devo dire, tutta la complottaristica sul 5G, però insomma periodicamente ho due video, uno sul 5G fatto peraltro diversi anni fa e l'altro sui terrapiattisti, che è un'allegra presa per il culo per i terrapiattisti per una trasmissione di Fiorello, però periodicamente nei commenti compare qualcuno, no? Che si arrabbia e che dice che sono un venduto, e non ho mai capito venduto a chi, perché mi piacerebbe sapere, cioè almeno mi dicessero a chi, almeno gli vado a chiedere il grano, capito?
È quello che dico sempre anch'io, quando mi dicono che sono servo del potere, è pagato, esatto. Io direi, ma da chi? Cioè,
ditecelo, che così almeno andiamo a chiedere il bonifico, però se uno mi dice il sistema, il coso, non lo so, ecco. Però diciamo, ci sono queste due... fazioni. Secondo te, diciamo, terrapiattisti mi sembrano in declino, però questa è una mia percezione personalissima, poi magari non è così, però insomma mi sembra che oggettivamente dopo un po' anche loro abbiano capito che non è abbastanza plausibile, a prescindere dalla fisica. Facciamo finta che invece abbiano ragione loro, ok? Però come fai a tenere insieme un segreto di 7 miliardi di persone? Cioè, ce n'è tanta di gente che gira intorno, tutti i piloti degli aerei, tutti sono tutti venduti al sistema. Insomma, è un po' complicato, secondo me. Però non lo so, come la vedi tu? Partiamo dai terrapiattisti.
Allora, i terrapiattisti, c'è una cosa, tra l'altro, che è emblematica dei terrapiattisti: è l'unico grande complotto che non ha un movente. Cioè, se ci pensiamo, tutti gli altri complotti, non siamo mai stati sulla Luna, sarebbe una cosa per truffare e vincere sui sovietici, quindi c'è un movente. Il 5G, ci stanno nascondendo i danni alla salute, c'è un movente. Il terrapiattismo non ha un movente, questa cosa è interessante. Cioè, a parte la Mattel che produce i mappamondi, chi ci guadagna dal terrapiattismo? Cioè,
perché,
è vero, la Mattel. Quindi ho trovato il movente, ma chi ci guadagna a dirmi che la Terra è sferica quando invece è piatta? Quindi quello già è interessante, e devo dire che il fenomeno, secondo me, è stato rilanciato dai media molto più di quanto non fosse presente, anche se è presente, perché io alle conferenze ho avuto dei terrapiattisti che sono venuti molto civilmente anche a farmi delle domande. Però ecco, il terrapiattismo cattivo, aggressivo, secondo me è stato montato anche mediaticamente, quindi quello si è sgonfiato un po'. Però diciamo che appunto quello è un fenomeno strano, non riesco neanche a spiegarmelo, se non col fatto di in fondo io sto dicendo di essere più intelligente della media perché non sono caduto nel grande complotto. A parte questa motivazione, io non vedo perché credere al terrapiattismo. Ciò detto, tu parlavi appunto di complotto enorme esteso. C'è una formula matematica per calcolare quanto può durare un complotto.
Ah.
Cioè, prima che qualcuno spifferi. Gli americani hanno anche un detto, dicono: come fate a mantenere un segreto fra 3 persone sparando alle altre 2? Che è un detto, certo, molto statunitense, e peraltro, però è vero, cioè prima o poi qualcuno parlerebbe. Per l'allunaggio si è calcolato che c'era 500.000 di persone che in teoria doveva reggere il complotto, e secondo questa formula matematica un complotto del genere può reggere per 3 anni e 8 mesi. Ne sono passati 50, quindi possiamo dire che non è un complotto. Nel terrapiattismo è anche peggio, cioè dovrebbero essere più milioni di persone coinvolte, quindi durerebbe pochi mesi. È durato anni, secondo i terrapiattisti, quindi possiamo scartarlo.
Un altro aspetto che mi incuriosisce sempre di quelli, diciamo, che credono a teorie che dal mio punto di vista, no, ovviamente non, cioè dal punto di vista dei fatti, scusami, dal punto di vista della scienza non sono provate, e che invertono sempre l'onere della prova. Cioè, tipicamente, se io parlo con qualcuno mi dice: no, allora dimostrami che la Terra non è piatta, e io dico: no, zio, sei tu che devi dimostrare. Cioè, io qua ho una serie di evidenze, sei tu che mi dimostri, che, cioè, portami delle prove e ne parliamo, no? Però non esci più, perché poi uno dice: no, ma le prove, aspetta, intanto Luca è sparito. Secondo me è sparito Luca perché qualche terapeutista lavora per la sua società di connessione internet e gli ha segato la connessione. Ti hanno un terapeutista che esatto, non so che connessione tu abbia, ti ha hackerato via. Però esatto. Non esce mai, perché da un lato c'è l'inversione dell'onere della prova, e lo consiglio così come valutazione sulle tecniche di, diciamo, di comunicazione di chi segue questo approccio. Oppure a quel punto, se tu dici no, dimostramelo tu, la replica è no, come faccio a dimostrartelo? Perché il sistema, no, ha tutti i dati segreti, io non ho accesso, ma se no, se rivelassero i dati si saprebbe che. E poi la terza eccezione è sì, ma poi anche prima si credeva che la Terra girava, il coso, il Sole, adesso, e via così, non esci mai, non c'è la possibilità di aver ragione, insomma.
No, non c'è, però qua il problema anche mediatico, perché spesso si invitano magari a discutere, che ne so, l'astrofisico di turno e il terrapiattista per sentire le due campane. Qui il problema mediatico si basa sul fatto che non c'è a livello di società una percezione di come funzioni correttamente il metodo scientifico. Ma questo per colpa principalmente della comunità scientifica, che di solito si fa i fatti suoi e non parla con la gente comune, eccetera. Se noi spiegassimo come funziona il metodo scientifico, ad esempio, tutti capirebbero che si parla se si hanno le prove, non si chiedono agli altri. Come dicevi tu, è mettere svantaggio la controparte se io chiedo a loro l'onere della prova, ma in realtà non è così che funziona la scienza. La scienza funziona che io sono libero di dire quello che voglio se ho le prove per farlo, non chiedo agli altri di smontare quello che io dico. E poi non c'è il cherry picking nella scienza, cioè non posso prendere solo le cose che mi vanno bene ignorando le altre, non posso deviare sempre l'attenzione su un altro problema. Se noi parlassimo veramente di come funziona il metodo scientifico, secondo me queste problematiche le potremmo superare molto più facilmente.
Gianmarco ha segnalato che la tua mancanza di connessione è dovuta al fatto che stai dall'altra parte della Terra piatta e non arriva il segnale.
Esattamente, perché anche nella Terra piatta i satelliti, esatto, sono un casino, tra l'altro, per far rimbalzare il segnale, quindi è vero, è vero.
Questo è bello, che poi un terrapiattista si incazzi usando una tecnologia realizzata grazie a praticamente, cioè è un piccolo dettaglio, però. L'altra cosa, secondo me, Luca, in generale, devo dire, prima o poi voglio farci un libro sui commenti che ricevo, che vedo, perché in questi anni veramente ogni giorno vedo qualunque cosa, e a volte penso, boh, sono vittima di un grande scherzi a parte planetario, no? Però l'altra cosa che noto è che in generale c'è un livello di ignoranza di base clamorosa, proprio non in malafede, è solo un fatto di ignoranza, e l'ignoranza determina poi una creduloneria facile. Ti faccio un esempio che mi ha colpito ieri. Stavo guardando la finale dei mondiali di ping pong, ovviamente, no? Tra due fenomeni, Malong e Fan Zhendong. E ad un certo punto questi hanno fatto una partita incredibile, e io ho pensato, questi due sono dopati, ok? Io che ho giocato e che ti so che cosa vuol dire. E ugualmente ho detto, cazzo, cioè non possono giocare a questo livello qua. Ma il motivo per cui sono arrivato, come quel cacciatore diceva, arrivalo. E il motivo per cui sono arrivato a questa conclusione è che oggi, a 50 anni, 48 che c'ho, per me quella roba lì è impossibile. Cioè non mi capacito di come sia possibile giocare così. E poi magari si scopre che si sono pippati di brutto, però secondo me no, cioè la verità è che sono semplicemente super allenati, hanno una gran tecnica e sono a un livello così, ok? Per me però è impossibile. Siccome per me è impossibile, allora ci deve essere un altro motivo, no? C'è anche questo aspetto forse.
Sì, allora partiamo dal presupposto che noi crediamo di essere esseri razionali, in realtà siamo tutto tranne che razionali, noi abbiamo tutti quei bias cognitivi, quei meccanismi mentali che ci fregano in continuazione. E devo dire che l'ignoranza, appunto, a cui tu facevi riferimento, in realtà è generale, ma nel senso anche della comunità scientifica. Io vedo degli scienziati che sono bravissimi nel loro lavoro, ma se poi si va in un'altra branca della scienza prendono esattamente le stesse cantonate rispetto ad altro. Per dire, l'altra volta ho beccato un negazionista climatico della crisi climatica che era un professore di geologia all'università, quindi cioè in teoria uno che il metodo scientifico lo dovrebbe conoscere. Quindi quando si va fuori da quello che è il proprio ambito delle esperienze, noi non siamo razionali. Il problema è esserne consapevoli. E per esserne consapevoli però dobbiamo ogni tanto sbattere la testa su delle problematiche, magari fare una pessima figura, allora poi ci andiamo un po' più cauti. Solo che non possiamo blastare tutti quelli che ci dicono cose sbagliate, perché non ha senso, poi interrompi il dialogo che è proprio della divulgazione, quindi io non me la sento di blastare le persone. Poi magari umanamente una volta può capitare, se dopo 10.000 attacchi eccetera, però non ne farei un metodo. Il problema è cercare di capire tutti assieme perché non siamo razionali e cercare di autodifenderci nella maniera più razionale possibile dalle fake news. Però ripeto, ci cadiamo tutti, secondo me. Io stesso, se mi parli di economia, di cui non capisco niente, con ogni probabilità mi potresti dire qualunque cosa e io ci crederei. E quindi insomma non me la sento neanche poi di ogni tanto di prendermela con delle persone che proprio chiaramente non hanno concezione di quello di cui stanno parlando, perché se io parlassi di un altro argomento probabilmente certo, farei la stessa figura.
Forse anche questa visione della scienza come un unicum, un oggetto, no? Che invece sono tanti scienziati che hanno tante visioni diverse. Ti faccio un esempio stupido. Mesi fa, ormai forse un anno fa, avevo fatto un video dicendo: se sei un'azienda dovresti iniziare a usare TikTok in Italia, e avevo argomentato le mie motivazioni e casualmente avevo ragione, nel senso che poi adesso TikTok è esploso, bla bla bla, però diciamo in genere non ci piglio mai, però in quel caso ci ho azzeccato come previsione. Ma le reazioni di addetti ai lavori, anche persone che io personalmente considero competenti di digitale, comunicazione, erano allucinanti. Cioè gente che diceva delle robe ma fuori dal mondo dal mio punto di vista. E quindi la cosa di cui ti rendi conto è che se su un argomento così irrilevante, ok, la gente anche addetta ai lavori, competente, che da anni ci smanetta, prende delle direzioni totalmente diverse, questo avviene in tutti i settori, anche nella medicina, e quindi alla fine, no, immagino sia un fatto di consenso. Il climate change, il consenso è questo, e poi c'hai un 2% di scienziati che dicono che è una bufala, ma il fatto però è qual è il consenso, ecco.
Boh. Sì, poi consideriamo anche che la scienza per definizione il 100% di certezza non lo può raggiungere mai, cioè per definizione proprio filosofica la scienza le certezze non le può dare. Quello che noi possiamo dare è una probabilità che sia il più alta possibile. Quello che è sempre successo, ma succedeva di solito lontano dai media, è comunque le discussioni all'interno della comunità, che ci sono con delle proporzioni, quindi non possiamo invitare un negazionista climatico e un climatologo e farli discutere, perché in realtà dovrei invitare due negazionisti climatici e 98 climatologi, quello sarebbe una rappresentazione corretta. Però il punto è che le discussioni o le voci fuori dal coro ci saranno sempre, ma fin quando questo veniva lontano dai media, aveva una sua dimensione. Adesso che si scannano spesso su Twitter, cioè l'abbiamo visto con i virologi nella pandemia, io capisco che la gente sia un attimo turbata e dica: vabbè, ma allora non sanno neanche loro di cosa parlano, non si mettono d'accordo neanche fra loro. Però appunto qui sta la delicatezza del parlare del metodo scientifico alle persone, perché se non si spiega il metodo scientifico, poi sembra che gli scienziati passano il tempo a scornarsi fra loro, cosa che può essere magari anche vera, ma lo fanno con un metodo, diciamo. Quindi chiaro, andrebbero...
Hai centrato... Luca, sai che hai centrato un bel punto sul fatto che quando metti in confronto delle persone dovresti dare le giuste proporzioni. La televisione ci ha abituati a dire: no, per par condicio, se viene uno che dice che le sigarette fanno male, deve venire anche uno a dire che le sigarette fanno bene, che non vuol dire assolutamente un cazzo. Cioè non è che devi dare lo stesso peso a teorie che sono totalmente sfalsate, però in questo modo chiaramente no? Molti ci giocano e questo è il motivo per cui poi emergono anche...
E poi però si alimenta quel fenomeno per cui quando io dico, ultimamente ho parlato di cambiamento climatico perché ho scritto un libro con una climatologa sulle bufale proprio del cambiamento climatico, con Serena Giacomin, e abbiamo dovuto affrontare questa cosa e le domande che ci vengono fatte di solito sono perché ci state dicendo queste cose come se ne foste certi? Non tutti gli scienziati sono favorevoli a quello che state dicendo. Perché? Perché loro in televisione hanno visto una divisione 50-50, cioè viene invitato uno e uno che ha una visione contraria, e quindi certo, questo nella testa delle persone fa pensare a un dibattito molto acceso sulla questione climatica. In realtà non è un dibattito molto acceso, perché se io invito l'unico negazionista che ho beccato in giro, gli sto dando la stessa visibilità di tutta una comunità fatta da milioni di climatologi.
Pensavo anche dal punto di vista della comunicazione, Luca, quanto sia un dibattito impari, perché magari uno è un grande scienziato, ma non è un bravo
comunicatore, esatto, no? Cosa che succede.
E dall'altro lato, se uno riesce a farsi ascoltare sparando minchiate, cioè è uno che probabilmente sa comunicare meglio, e peraltro sei anche dalla parte più facile della comunicazione, no? È come se io mi metto qua e dico dai, basta, allora il mare di Brighton non esiste il mare, è simulato. È chiaro che sono più notiziabile rispetto a uno che dice no, invece guarda, io sono nato, cioè, capito, non c'è niente di nuovo lì, e per cui è troppo più facile mettere a confronto due persone e poi vedendole, se uno valuta in base al dibattito con i tempi televisivi e tutto quanto, probabilmente quello negazionista è anche più figo, è più simpatico, è più ribelle, non so, capito? E quindi dici dai, forse ha ragione lui. E si crea questo assurdo paradosso.
Anche perché, a prescindere da quanto sia bravo lo scienziato a comunicare, c'è un problema alla base, cioè a sparare una boiata io ci metto pochi secondi, poca energia, poche parole; a smontarla ci vuole molto di più, cioè giusto, a dire il sole non esiste ho impiegato 3 secondi, a dimostrare l'esistenza del sole ci impiega un sacco di tempo. Nel momento in cui anche ce la sto facendo, se l'interlocutore ti lancia un'altra boiata, tu sei sempre in difesa. E quindi, mediaticamente parlando, appunto, è sempre avvantaggiato il negazionista o il complottaro rispetto allo scienziato. Mettici anche che magari lo scienziato non sa comunicare, perché capita di frequente, l'altro fa della comunicazione sbagliata, ma della comunicazione, appunto, il suo lavoro, come dicevi tu, e quindi alla fine ne esce sempre bene il negazionista. A me [S2] Sì. [S1] È successo ultimamente di seguire un dibattito online fra un bravo divulgatore, peraltro, sul tema vaccini, e un antivaccinista che non ha portato nessuna prova di quello che diceva, ma nel complesso, nonostante io stimi molto il ricercatore, che ha anche delle buone doti comunicative, nel complesso ne è uscito meglio l'antivaccinista, per queste ragioni.
È così, è perché la comunicazione e i fatti sono due robe totalmente diverse. È come quando guardi i dibattiti, no, della politica per le presidenziali americane, o anche quelli italiani, valuti in base così a come uno è più bravo a comunicare, se è più simpatico, se è più intrigante. Quindi sai, entrano elementi che non c'entra niente con i fatti, ecco. A proposito di fatti, ma quindi 5G è... No, la cosa che non capisco, Luca, è sì, ma perché sto casino sul 5G quando abbiamo avuto il 3G, 2G, 4G?
Cioè, in realtà 5G? Perché c'è stato anche prima, cioè forse è che noi non ce lo ricordiamo perché abbiamo una memoria storica per cui fortunatamente certe cose le dimentichiamo, ma quando è uscito il 4G c'erano state le stesse polemiche. Peraltro il 4G, ad esempio, utilizza delle frequenze alcune volte che sono esattamente compatibili con alcune del 5G. Il 5G utilizza i 700 MHz, mi pare. Il 4G in Italia, una grandissima fetta della popolazione, utilizza gli 800 MHz. Se non ci stanno uccidendo gli 800 MHz, perché lo dovrebbero fare i 700 MHz? Però noi abbiamo questa paura delle nuove tecnologie, ma è qui l'inghippo. Il 5G non è una nuova tecnologia, è un nuovo standard di una vecchia tecnologia che sono le onde elettromagnetiche. È come dire che il rasoio a 6 lame rispetto a quello a 5 è più pericoloso. Non è una nuova tecnologia, è un adattamento, un perfezionamento. Tra l'altro, la buona dose di cambiamento del 5G rispetto al 4G è il fatto che utilizza una matematica diversa nell'impacchettamento dei dati. Quindi dire che quella matematica è più pericolosa della matematica vecchia, cioè, non è proprio troppo sensato. Aggiungiamoci il fatto che si dice utilizza le stesse frequenze del forno a microonde. Vero, ma un milionesimo della potenza, e quelle stesse frequenze le usa anche il modem e il router di casa, quindi se non mi ha cotto il router di casa, perché lo dovrebbe fare 5G? Insomma, c'è tutta una serie di cose che andrebbero spiegate in un dialogo, ma di solito questo dialogo non si instaura perché chi è spaventato non vuole magari instaurarlo proprio. Chi lancia gli slogan, appunto, deve essere smontato di volta in volta, e c'è questa cosa che viene appunto chiamata principio della montagna di sterco, la dico in maniera più delicata, per cui il tempo che io ho spalato una palata di sterco di una bufala, ne arriva quella dopo, ne arrivano 200 in realtà, e quindi si gioca sempre in difesa su questa cosa.
Ti faccio un esempio, guarda i commenti di quali, di che gente devo avere io a che fare, no? E questo tizio, che vergognati per la tua ignoranza, Vash, con tutto il cuore te lo dico, ma con affetto, ecco, vergognati. Dice: non inviti mai una sola persona controversa, Monti, sempre a sentire le solite cose da tutte le persone che la pensano allo stesso modo, sei monotematico. Cioè, il concetto è che molti preferiscono la novità, cioè io dovrei invitare gente che spara minchiate perché almeno non sono monotematico.
È qualcosa di diverso.
Esattamente, qualcosa di... Allora, dai, spariamo la bomba. Vash, vergognati, vai,
diciamo, ma studia. La pensiamo allo stesso modo perché l'elettromagnetismo si conosce dal 1865, Ode a Maxwell, e quindi, cioè, da allora non è stato smentito. Non è che se uno arriva la mattina e si sveglia e dice che va smentito, lo dobbiamo far parlare per forza. Quando porterà le prove, saremo volentierissimo, certo, disponibili a farlo.
Questo è l'altro aspetto, Luca. Cioè, io sono personalmente, ma come molti miei amici, tendenzialmente critico e scettico, ok? In generale, cioè, se tu mi dici, non so, il cellulare fa bene o male, la mia prima opinione è che fa male, cioè sto oggetto qua non sono felice di averlo vicino. Il wifi fa bene o male, nel dubbio non penso che mi faccia così bene. Le onde, qualunque cosa, l'acqua, l'aria, cioè io sono critico per definizione. Dall'altro lato, il fatto di essere critico non significa negare dei fatti, no? Cioè, quindi io posso essere critico sul 5G e dire, boh, ma tra 20 anni magari esce qualche evidenza che invece faceva male. Boh, non lo so, magari sì, capito? Però nel frattempo riconosco il fatto che vengono fatte delle prove, vengono dimostrati delle evidenze. Cioè, è molto diverso avere una visione complottara rispetto ad avere una visione molto critica, anche severa, no? E a volte la gente invece ignora questo e dice, no, allora se non sei un complottaro, allora sei un servo di sto sistema, del sistema là, ecco.
Sì, ecco, no, ma appunto sono due cose diverse, cioè io posso essere prudente quanto voglio, però non posso dimenticare, ad esempio, il fatto che ci sono state oltre 30.000 ricerche sull'elettrosmog e sui danni dell'elettrosmog, e le più grandi organizzazioni sanitarie mondiali, dall'OMS all'Istituto Superiore di Sanità in Italia, visto che siamo in Italia, fino all'Associazione per la Ricerca sul Cancro, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che hanno detto non abbiamo prove per dire che siano dannosi. Che poi però qui qual è il punto? È che quando dicono questa cosa, che scientificamente è corretta, viene percepita con un ok, non hanno prove che non ci siano danni, ma neanche che non hanno prove che ci siano danni, ma neanche che non ci siano. È che in realtà anche qui si parla di metodo scientifico. Il metodo scientifico non può affermare la certezza su una cosa, può dire che non c'è nessuna evidenza che quella cosa avvenga, e qui c'è il problema comunicativo. Quindi io capisco l'essere scettici, però non è che dobbiamo ignorare tutti i dati che non ci piacciono. Questa cosa si chiama cherry picking, cioè raccogliere solo le informazioni che mi piacciono e montarle nel mio schema mentale per darmi ragione. io capisco lo scetticismo, capisco chi mi dice e allora perché non facciamo anche quest'altra ulteriore ricerca? Facciamola, cioè se trovate i soldi, perché il problema poi è sempre quello, facciamola quella ricerca. Io volentieri approvo altre 5.000 ricerche sull'elettrosmog, però non possiamo ignorare le 30.000 già fatte perché io ne vorrei fare altre 5.000. Quindi andiamo sempre con la massima precauzione possibile e l'Italia lo fa, perché comunque l'Italia ha messo dei livelli di esposizione per legge 10 volte più basse rispetto alla Francia, per dire. Quindi l'Italia già è molto più cauta di tante altre nazioni e io lo posso anche approvare assolutamente, però non dobbiamo dimenticare le cose solo perché non mi danno ragione.
Sì, stavo guardando in chat, vabbè, mi fermo qua.
Si è scatenato sennò... il delirio.
È così, però diciamo... Secondo me riuscire a sviluppare un senso critico e poi cercare di selezionare delle buone fonti di informazioni in tanti settori, perché non possiamo essere esperti in tutto, e restare aperti anche a cambiare opinione. Cioè, l'altro tema è questo. Secondo me non c'è una voglia per molte persone di avere ragione, ma uno cerca la verità dei fatti. Quindi se domattina uno esce e dice oh cazzo 5G fa male, wifi fa male, internet fa male, guardare i pelati in streaming fa male, ok, a quel punto sai che fa male e cambierai. Però non è che puoi impostare la tua vita sempre basandoti su allora aspetta, allora, perché se no anche il libro faceva male perché no, le donne si isolavano e poi non avrebbero più fatto figli, cioè non vai più avanti, il mondo non va avanti così, vai avanti anche per sperimentazioni eccetera. Però alla base forse c'è l'idea di questo controllo totale planetario dell'elite che c'ha la stanza dei bottoni.
Ma
con sette
allora,
persone.
C'è un bel principio per selezionare le fonti più affidabili. In realtà sono due. Uno, il primo, che è il più divertente, secondo me, si chiama principio di Belzebù. L'ha teorizzato un debunker, quindi uno smantellatore di bufale italiano che si chiama Paolo Attivissimo. Ed è: se io vengo da te e ti dico che un'ora fa ho parlato con Satana, sono più affidabile secondo te? Se mi sono sempre dichiarato ateo o credente?
Ok. Se mi sono dichiarato ateo.
Ateo. Perché? Perché certo. Mi sto tirando la zappa sui piedi.
Certo.
E quindi questa cosa è un buon principio. Cioè, io prima di tirarmi la zappa sui piedi avrò pensato a tutte le altre possibili spiegazioni del fenomeno. Se le ho escluse tutte vuol dire che evidentemente mi sto facendo da solo il torto di dirti che ho sbagliato, sono affidabile. Esempio classico, come faccio a capire se gli americani sono allunati davvero? Lo hanno certificato i sovietici, che sono quelli che ci hanno perso più di tutti, quindi possiamo dire che quella è una cosa affidabile. L'altro è il principio dell'informazione laterale, cioè io non vado a capire, altra grande bufala che gira, i russi si sono persi degli astronauti nello spazio senza dirlo a nessuno. Come faccio a capire se è vera o no questa cosa? Vado a guardare tutti i registri economici dell'Unione Sovietica delle aziende che fornivano materiale per le missioni spaziali ai russi. Non potranno aver falsificato tutti i registri per nascondere delle missioni che costavano miliardi di rubli. Quindi se non trovo lì nell'informazione laterale, non quella diretta, ma se lì non trovo dei dati, evidentemente quei dati non esistono. Quindi questi sono i due modi principali per selezionare delle fonti.
Dall'altro lato è ovvio che poi ci sono un sacco di, diciamo, di porcate nella storia del mondo e di cospirazioni, no, vere o di, che ne so, ho visto il documentario su Jeffrey Epstein e dici cazzo, cioè questo qua si è comprato tutti gli Stati Uniti per fare le sue porcate nell'isola con le ragazzine, no? Cioè, quindi è chiaro che esistono delle distorsioni nel mondo e quindi non è che uno neghi l'esistenza di attività oscure, ci sono i servizi segreti, ci sono le spie. L'altro giorno ho intervistato Gio Navarro e lui identificava le spie, cioè esistono le spie, non è che non esistano.
Certo.
Però un conto è valutare tutto secondo questa lente di ah, però la verità è un'altra. E allora è così, è difficile. E un conto è cercare di attenersi a quelli che sono i fatti, avere un senso critico, individuare delle buone fonti da cui informarsi e poi di volta in volta prendere decisioni. Tanto poi a volte ci azzecchi, a volte no, insomma, quindi questo è un aspetto da considerare probabilmente.
Assolutamente d'accordo, non si può credere che non esista nessun complotto, però neanche guardare tutto come se lo fosse. E quando io credo di averlo trovato, vediamo se è razionale. Cioè, quando mi dicono che l'Istituto Superiore di Sanità nasconde i danni del 5G perché lo Stato ha guadagnato dei soldi dalla vendita delle frequenze, io ho risposto una volta e non mi hanno mai risposto: vabbè, ma l'Istituto Superiore di Sanità ha detto che le sigarette e l'alcol fanno bene, perché anche lo Stato ha il monopolio su sigarette e alcol, eppure l'Istituto Superiore di Sanità si è pronunciato dicendo che fanno male. Quindi perché sulle sigarette e sull'alcol, da cui lo Stato guadagna molto di più, lì l'Istituto Superiore di Sanità è sensato, invece sul 5G c'è il complotto dietro? E quindi, se crediamo di aver individuato un complotto, vediamo se è razionale, confrontiamolo con altro, altrimenti li vedremo ovunque.
Chiaro. Poi ovviamente, appunto, qua dicono, Marcello dice Ustica ad esempio, cioè è ovvio che nella storia di tutti i paesi, appunto un caso ve l'ho appena citato, poi scopri appunto che sono, ci sono stati, non so, pensiamo alle multinazionali del tabacco, cosa non hanno fatto per anni,
certo,
no?
Sì,
ricerche,
sì,
falsificando, bla bla bla, per vendere.
I medici che fumavano nelle pubblicità, quindi assolutamente. Ma poi ci sono anche gli scienziati corrotti, non è che dico di no.
Certo.
Però capiamola, cioè se devono corrompere milioni di scienziati o spendono veramente l'ira di Dio in corruzione, e io non ho ancora ricevuto il bonifico, no, e quindi sono stupido che lo faccio gratis, divento gratis, oppure evidentemente la cosa non regge.
Diciamo, Luca, cioè tutti, se uno è un pochino adulto, sa che il mondo non è perfetto. Il secondo aspetto è che esistono delle persone che hanno molti più vantaggi, accesso all'informazione, accesso a qualunque tipo di beneficio rispetto ad altri, che non è un mondo dove siamo tutti sullo stesso piano, no? Questo anche a volte mi fa ridere dei complottisti, perché sembra che vogliano svelare il fatto che nel mondo invece c'è un'elite. Ho capito, sì, ci sono gente, ci sono persone più potenti, più ricche di tutti noi, e quindi questo c'è, non è che non c'è. Oppure uno dice, ah, cazzo, però c'è la dittatura in Corea del Nord. Sì, bravo, l'hai scoperto. E quindi allora adesso, quindi una volta che uno sa che il mondo funziona così, allora cerchi di cambiarlo, ma non lo cambi complottando a destra e a sinistra, no? Lo cambi cercando di, semmai, portare i fatti in evidenza, e se pensi che ci sia un complotto, cerchi di mostrarlo con i fatti. E questo, infatti, secondo me è l'altro aspetto. Cioè, in fondo, se tu guardi, non so, Bernie Madoff che truffava, è stato sgamato, e c'è della gente che si è messa lì, oppure Wirecard, il casino di Wirecard, c'è della gente che si è messa lì e ha detto: no, guarda, questa roba non è come ce la stanno raccontando, la verità è un'altra, te lo dimostro con i fatti, e a quel punto poi valuterai tu, insomma. Allora questo è un atteggiamento diverso che io apprezzerei molto di più. Uno mi dice: guarda, il 5G penso che, fantastico, mi dimostri con i fatti, e a quel punto entri in una discussione sensata, ecco, non una discussione così ad minchiam, che è un termine scientifico.
Assolutamente, sì, cioè bisogna discutere con delle regole, se non mettiamo regole non si va da nessuna parte.
Peraltro, ecco, un aspetto che mi ha fatto sempre riflettere è che, ad esempio, Snowden ha dimostrato chiaramente, no? Ha portato dei dati, dei documenti, dei fatti, dicendo: oh, ragazzi, questo è quello che fa l'NSA, eccetera, eccetera, quindi ci stanno spiando. E la cosa curiosa è che in quel caso nessuno gli ha dato una medaglia al valore, no? Cioè, se lo beccano, lo mettono,
esatto,
a Guantanamo. E quindi in quel caso tu capisci chiaramente che è vero. Infatti è vero, tutti hanno detto: sì, c'ha ragione, ci avete beccati, ma andiamo avanti uguale, perché siamo gli Stati Uniti e quindi siamo più forti noi. Però, diciamo, lì non è neanche un complotto, sono dei fatti che emergono, e poi il mondo, per i suoi bilanciamenti, decide di dire: gli diamo un peso oppure no, no? Però, insomma, è un argomento su cui forse anche andare giù con l'accetta è il grande errore, no? Quelli che hanno ragione e quelli che hanno torto. E invece la verità, sai, poi richiede tempo per essere analizzata, si sviluppa, insomma, in tanti modi, ecco.
No, però appunto la scienza da questo punto di vista è democratica, qualcuno ogni tanto dice che non lo è, ma in realtà andrebbe spiegata e contestualizzata quell'affermazione. La scienza è democratica, tu puoi portare le tue teorie quante volte vuoi, se però porti le prove, se lo facciamo razionalmente poi si discute. Questo è come andrebbe affrontato qualsiasi problema, da quello scientifico a quello non scientifico, perché ad esempio il complotto Kennedy, per dire, sparo una cosa a caso, non è scientifico, però la razionalità alla base dello smantellamento di quel complotto, eccetera, deve essere la stessa, secondo me, che si ha nella scienza. Il metodo scientifico non ci impedisce di sbagliare, perché le cantonate le prendiamo uguale, però è fatto per farci accorgere quando sbagliamo, quindi se lo seguiamo... magari in qualche complotto cadremo uguale, ma a un certo punto ci renderemo conto che era un complotto. Quindi questo è il mio invito. Usiamo delle regole, perché queste regole nei millenni precedenti hanno sempre funzionato. Magari sono migliorabili, ma hanno funzionato.
Anche perché l'alternativa qual è? L'alternativa è quella di dire no, non usiamo un metodo scientifico. Andiamo così, esatto. Io urlo più forte e quindi ho ragione, fine della storia.
Si fa ascoltare di più, ha vinto, però non funziona così.
Senti, ma questa divulgazione in televisione come ti sei trovato e come ti stai trovando? Ecco, anche TV, social, cioè come la vivi?
Allora, la vivo strana, nel senso che, ad esempio, io ho un problema con la televisione, per quanto io oramai ci lavori da qualche anno, mi crea sempre problemi guardare una videocamera e basta senza avere un feedback, perché tutto sommato sui social il feedback arriva, magari a posteriori, ma arriva. In televisione è molto più difficile avere del feedback, cioè a meno che uno per strada non ti incontri e ti dica bravo, cosa che può succedere, però succede raramente, insomma. Questo è il mio principale problema.
Perché in genere passi ti lasciano...
E mi lanciano... No, nel senso, però non mi si filano, giustamente. Però diciamo che il feedback, appunto, è più complicato averlo. E siccome io sono fortemente convinto che sia un grosso stimolo a crescere il feedback, e quindi anche e soprattutto se io spiego cose complesse, capire se sono stato chiaro o no può essere utile, il problema della televisione che io vedo nella televisione principalmente quello. Sui social, se io scrivo una cosa e non è chiara, tutti mi dicono cosa stavi dicendo, cioè perché hai scritto questa cosa. Quindi è più immediato il meccanismo di feedback. Queste sono le due divisioni. La cosa che io continuo a preferire è uno spettacolo, conferenza in cui vedo le persone in faccia, perché se dico una frase e questo mi fa un'espressione come per dire cosa diamine stai dicendo, ho capito che ho spiegato male il concetto. Quindi ecco, io cerco di applicare le mie potenzialità su tanti linguaggi, credo di essere più efficace in alcuni piuttosto che in altri, però cerco di raggiungere più pubblico possibile, questo è lo scopo della divulgazione.
Qui in UK c'è, come si chiama, Brian Cox, che Brian fa uno Cox. Spettacolo pazzesco, esatto. Io non l'ho mai visto perché va tutto esaurito subito, però anche per i bambini, ma per tutti, con peraltro immagini super fighe fatte da non so quale studio per avere un mega schermo che ti fa vedere, insomma, tutto quello che...
Lì il problema, sai cos'è? Che lui è bravissimo, per dire, è molto molto bravo, ma comunque è osteggiato da una fazione accademica per cui lui sta rendendo spettacolo la scienza. E questa cosa di rendere intrattenimento la scienza, purtroppo, spesso, in Italia in particolare, ma anche all'estero, viene vista male, perché sembra che vuoi sminuire il messaggio. Che è una cosa stupida, secondo me, perché chi fa scienza lo fa perché per lui la scienza è divertimento, se no non lo farebbe, cioè perché uno deve fare il precario a vita? Perché si diverte a farlo, se no non lo farebbe. E quindi per lo stesso scienziato la scienza è intrattenimento, quindi andare a criticare qualcuno che lo sta rendendo intrattenimento per una grossa fascia di pubblico, per me è abbastanza miope come atteggiamento, però purtroppo c'è. E anche Brian Cox, che oramai è un'istituzione anche mondiale, potremmo dire, della divulgazione, viene comunque attaccato perché sta facendo spettacolo.
Ma io mi immagino, se Richard Feynman fosse vissuto nei nostri giorni, sarebbe in giro a fare tour.
Esatto. Esattamente, esattamente, assolutamente.
Con i bonghi, a suonare i bonghi, cioè me lo immagino così, un pazzo furioso, no, eclettico e divulgativo.
Sì,
ma
sì. È solo che nessuno poteva dire qualcosa a Richard Feynman, cioè nel senso, cosa gli dicevano? Che non sa fare bene il ricercatore, allora fa divulgazione. Era premio Nobel, allora basta.
Però sai, tanto sui social, cioè anche Rovelli l'altro giorno mi ha fatto il collegamento, c'erano quelli che gli insegnavano le teorie sulla gravità quantistica. Gravità
quantistica, sì, lo so io. Fantastico. No, che tra l'altro è una cosa con cui io ho grossi problemi, ma nel senso scientifici, cioè a me turba un po' quello che dice Rovelli sul fatto che il tempo non necessariamente ha un significato, ma capisco che è un limite mio, cioè lui deve essere sicuramente più intelligente di me e quando dice quella cosa avrà tutte le ragioni per dirlo. Io rimango turbato perché vorrebbe dire buttare 2500 anni di fisica. Nella fisica le leggi sono: io faccio una cosa e quindi dopo accade qualcos'altro. Se lui mi dice che il tempo non ha più significato, io sono un attimo turbato, ma ripeto, è un limite mio sicuramente. Rovelli, giù il cappello, come ricercatore, come divulgatore.
Rovelli, giù i cappelli, o i capelli, ma io non posso, ho detto la cazzata. Ma sui social dov'è che sei più attivo? Sei YouTube il tuo posto principale?
No, YouTube sono pessimo, nel senso che io ho 10.500 iscritti con 10 video e li chiamo i masochisti sui social e loro si chiamano i masochisti perché attendono mesi un mio video senza un motivo valido. No, io sono più attivo su Instagram e Facebook, dove ci sono un'ottantina di migliaia, 85.000 forse follow in totale, e lì riesco a essere abbastanza attivo, tranne quando mi perdo i messaggi, tipo il tuo, per dire. Okay. però cerco di essere più attivo possibile.
Ma dal punto di vista della sopravvivenza, uno che fa il tuo mestiere, cioè come mangia, mi domando sempre, a parte la parte di divulgazione, dove se scrivi un libro o se vai in TV, cioè mi è chiaro quel mondo lì, ma dal punto di vista del mestiere astrofisicoso come funziona?
Allora, come astrofisico e come ricerca, io avevo l'assegno di ricerca, poi il dottorato, che quindi ti danno uno stipendio da fame, ma te lo danno, e io nello specifico lavoravo nell'ambito di progettazione e costruzione di componentistiche di telescopi, tecnologie per telescopi. Per dire, la mia tesi di dottorato è stata progettare un telescopio che da mandare sull'Etna, cingolato, che studiasse non lo spazio ma l'interno dell'Etna, perché poi ci sono queste cose meravigliose per cui con l'astrofisica puoi capire cosa c'è dentro al vulcano. Quindi questo era il mio lavoro e lì ci sono le borse da precario, eccetera. Io ho la grossa fortuna, in realtà, e lo considero un privilegio, di poter campare anche con la divulgazione. Quindi io posso campare di divulgazione, però ecco, non sempre è possibile. Quindi molti dei miei colleghi sono dei ricercatori che poi nel tempo libero magari arrotondano facendo divulgazione. Però ecco, non lo fanno per i soldi di solito. La divulgazione si fa per passione, perché ti arrivano talmente tante critiche che non lo fai per quei pochi spicci che di solito porti a casa. Io ripeto, sono un privilegiato da questo punto di vista.
Per me uno che riesce a fare fisica, astrofisica così, è un genio fottuto. Cioè io non riuscirei mai a passare un esame. Però, no, davvero, cioè io non so, guardo gli esami, mio figlio ha fatto uno adesso di 11 anni, 3 giorni di esami, cioè io non so rispondere a niente. Mi rendo conto di avere delle basi ridicole e poi quando si parla di cose, cioè mi perdo, non riesco a seguire, arabo puro. Quindi mi domando sempre come facciate voi, come tu abbia fatto. Non perché ti ho conosciuto adesso ti chiedo, ma dico come hai fatto, ecco.
Ma allora, partiamo da un presupposto: molti dei miei colleghi e io per primo siamo dei disagiati sociali. Non avendo una vita sociale possiamo studiare dalla mattina alla sera, questo è un grande vantaggio. No, poi io credo che sia semplicemente legato ai professori che abbiamo avuto nelle scuole. Cioè io credo veramente, se tu chiedi a dei fisici perché hanno fatto fisica, al 90% ti diranno che hanno avuto un ottimo professore che gli ha trasmesso la passione. No. Una volta che tu hai quella passione, capisci che è solo imparare un nuovo linguaggio, quello della matematica, come un latinista deve imparare il latino, tu hai la matematica. Però secondo me sono difficili uguale, è solo che devi avere la passione alla base. Purtroppo noi come cultura Abbiamo una paura, una reticenza verso la matematica e la fisica che viene abbattuta solo quando c'è un professore veramente bravo, professore o professoressa ovviamente, non volevo fare discorsi di genere, e quindi se qualcuno ha avuto dei professori molto bravi, allora riesce a vincere quella paura della matematica, se no purtroppo ce li perdiamo. Dalle medie in avanti moltissimi ragazzi e ragazze si perdono e perdono la curiosità verso la scienza, mentre alle elementari sono tutti scienziati nati, i bambini Giusto. Continuano a chiedere perché di qualunque cosa, poi nel momento in cui devono metterci le formule, devono essere interrogati su quella cosa, paura di stacco. Quindi lì la speranza, è il fatto per cui io vado nelle scuole a lavorare, è cercare di coltivare quella passione che già hanno prima che si perda. Secondo me una volta che si toglie quella paura, la fisica è una materia normale come lo sono tante altre.
Super, Luca, è stato veramente divertente e utile, interessante. Periodicamente dovremmo collegarci quando c'è il nuovo complotto, la nuova fake news.
Volentieri.
La portiamo così in chat, ci divertiamo.
Mandami un direct che tempo 7 mesi e mezzo.
Esatto, devo sempre tenere un 7 mesi di cuscinetto tra l'invito e la... Grande, Luca, grazie, un abbraccio, bocca al lupo. Ciao.